SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS, io mi chiamo Manuela Rispoli.
Ho tutto scritto, ragazze. Andiamo via di qui. A nessuno frega niente delle orfane del Sant'Ignazio.
Silenzio, galline.
Non so perché sia qui sotto questo pianoforte, ma...
E questa sera apre i battenti a Sydney l'Italian Film Festival, che arriva quest'anno alla 25esima edizione. Seguiranno a ruota Canberra, Brisbane, poi Melbourne, Byron Bay, Adelaide e Perth. E il film di apertura è Gloria e noi ne parliamo con la regista Margherita Vicario. Ciao Margherita, ben trovata ai microfoni di Radio SBS.
Ciao a tutti, ciao.
Non è la prima volta che noi ti ospitiamo qui a SBS Italian, ma ti abbiamo conosciuta e intervistata come cantautrice.
Ricordo, sì, con un vostro collega però.
Esattamente, quindi in quella intervista che io mi sono andata a ripescare già si percepiva il tuo fascino per le immagini, perché tu avevi detto: quando io scrivo una canzone penso sempre al videoclip che ne verrà fuori. E quindi mi ha molto interessata questo link che fai tra musica e immagini. Raccontaci un po' questo tuo approccio.
Beh, c'è sempre stato, da quando sono piccola, un po' perché mia madre mi ha cresciuto con questa follia bellissima di, ci dava come compito a casa, insomma, per intrattenerci il pomeriggio, di mettere in scena le canzoni di Battisti. Quindi sono un po' nata con questa visione proprio cinematografica quasi della musica. Poi è vero, nelle mie canzoni pop ho sempre, anche nel modo di scrivere, mi è quasi più facile scrivere quando mi immagino una scena. No? Molte canzoni sono in forma dialogica, per esempio, non si sa bene chi parla, ma è sempre qualcuno che parla, che poi il pubblico si deve immaginare. Per quanto riguarda il film, è sicuramente una storia che ha la musica come protagonista, ma è costruito proprio sulla musica, nel senso che quello che ho provato a fare è stato proprio di dare delle immagini alla musica e non il contrario. Non è che uno dice, vabbè, fai un film, poi se c'è la musica è perché, no, scegli come commento, come una cosa ancora di più per enfatizzare le immagini. Invece Gloria è nata proprio da un altro intento, un po' quello di avere proprio la musica come vero scheletro del film.
E si vede, si percepisce lungo tutto il film. Parliamo proprio di Gloria, che tu hai presentato in anteprima al Festival di Berlino quest'anno. Adesso arriva qui in Australia, è ambientato a inizio 800 alle porte di Venezia, parte da un assunto storico che sono gli istituti religiosi che iniziavano alla musica molte ragazze orfane che sono veramente esistiti nel nostro paese. E noi ci troviamo proprio al Sant'Ignazio, dove vivono Teresa, una serva che tutti conoscono come la muta perché non parla, e un gruppo di ragazze orfane più Perlina, che è parroco e maestro privo di ispirazione, che durante il film scopriremo nasconde molti segreti. Ma questo è un po' un pretesto per aprire poi a temi ben più ampi e ben più rilevanti, come la libertà di scelta, il femminismo, la salute mentale. Raccontaci un po' la genesi di questa storia, di cui sei anche sceneggiatrice, tra l'altro, insieme a Anita Rivaroli.
È tutto nato da una domanda che a un certo punto mi sono posta, un po' perché faccio parte del mondo della musica, appunto dell'Italia, Italia degli anni 20 del 2000 e mi rendo conto che ci sono sempre meno cantautrici, poche cantautrici che scrivono le loro proprie canzoni, che comunque sono in delle posizioni di rilievo. È come se fossimo sempre anche un po' considerate una categoria un po' così minoritaria, no? Mi veniva sempre chiesta la solita domanda: cosa ne pensi delle donne nella musica? Come se fossi una categoria speciale. Allora, a forza di sentirmi chiedere questa cosa, mi sono posta io una domanda ancora più antica. Mi sono chiesta: ma è possibile che io non conosco neanche una famosa compositrice della storia della musica? Beh, è partito tutto da questo. Cioè, non è che non esista il talento è equamente distribuito tra uomini, donne. È che sono state le opportunità, soprattutto nella storia, molte meno, soprattutto per le donne, no? E quindi è un po' nata da questa l'idea del film. Cioè, ho iniziato una ricerca sulle compositrici di tutte le epoche e ho scoperto che ce ne sono state anche tantissime, perché sono sempre esistite pittrici, scultrici, solo che hanno avuto vita dura e soprattutto è molto difficile trovare le loro opere, soprattutto, no, musicali e gli spartiti. Però ho comunque capito che sono esistite e in questo scanner che ho fatto dal 500 in poi ho capito che il 700 questi istituti erano un'ambientazione stupenda, perché è un film corale, un film femminile, è un film sulla musica. Io l'ho voluto un po' più incentrare sulla creatività, nel senso che di queste orfane musiciste sappiamo pochissimo, e allora mi sono permessa un po' di reinventarmi un pezzetto della loro vita e ho fatto leva su quelle cose che invece io conosco, che sono la relazione profonda di amicizia femminile, la famosa sorellanza, o anche solo la sensazione di sentirsi un pochino in ombra, ecco. Poi certo, ovvio che due secoli fa era ben diverso da oggi, però per parlare di problemi di oggi mi è sembrato interessante affrontare, andare alla radice. Ovviamente è un po' fiabesca il tono con cui ho scelto di raccontarlo. Come dicevi tu, la storia è quasi un pretesto per raccontare dei temi un po' più profondi. Per esempio la salute mentale è vero, è uno dei temi. Spesso è la società che ti fa ammalare, diciamo, no? Una delle mie protagoniste ha tutti i requisiti per vivere di musica, solo che non esisteva il lavoro di musicista, per esempio, a quell'epoca. E quindi sì, c'è un po' di contemporaneo che si intreccia con un contesto storico realmente esistito.
La governante, diciamo, va da una di queste tue protagoniste, sì, e le dice...
L'istitutrice,
sì. Le dice: cerca di mettere su un bel sorriso quando fai lezione a questo, sì, bambino, perché se ti va bene è quello che farai per tutta la vita.
Infatti la cosa che mi ha molto colpito quando ho fatto queste ricerche è che ci sono arrivate pochissime compositrici di quell'epoca ai giorni nostri, cioè sono arrivati gli spartiti. Nel film io ne ho messa a Lucia, che è una delle protagoniste, è un po' l'alter ego di una di queste compositrici, si chiama Maddalena Laura Sirmen, e a Lucia faccio suonare uno dei componimenti che è uno dei pochi arrivati ai giorni nostri. La cosa che mi ha un po' intristito è che ho scoperto che questa orfana, Maddalena Laura Sirmen, è riuscita a pubblicare questi quartetti che poi ho trovato solo perché il suo maestro di cappella, che si chiamava il maestro Tartini, ha fatto di tutto per darla in sposa a un compositore, perché lei era un talento pazzesco, e lo stesso maestro diceva: ma è impossibile che questa rimanga chiusa qui dentro tutta la vita. Però l'unico modo per ambire a pubblicare qualcosa era comunque essere figlia, sorella o moglie di un altro artista, che non è solo nella musica, anche in tante altre discipline. E quindi insomma è un lato abbastanza triste per chi come me oggi, anche se 2-3 secoli dopo, però vive comunque di musica.
Margherita Vicario, regista del film Gloria, che aprirà questa sera l'Italian Film Festival a Sydney e poi andrà insomma in giro per l'Australia. Un'altra cosa che mi ha molto colpita del tuo film, Margherita, sono i volti, le facce che tu hai scelto, perché non sono per niente banali, sono tutti visi estremamente particolari, o molto rugosi, o con dei difetti, o con anche proprio il timbro di voce delle tue attrici, delle particolarissime.
Esatto.
E poi ci sono personaggi riconoscibili, c'è Elio che fa il custode di questo...
Custode liutaio,
esatto, ma c'è anche Veronica Lucchesi che fa parte del rappresentante di lista. Ecco, parte, penso sia stato interessantissimo il lavoro di ricerca in sé proprio delle storie, ma come poi hai affrontato la ricerca delle tue protagoniste, dei tuoi protagonisti?
Ma allora avevo, a parte un bravissimo casting director che si chiama Massimo Apolloni, anche molto, molto famoso in Italia, nel senso che avere un buon casting è sempre una svolta, perché gli attori corrono ancora prima che dal regista, corrono dal casting, perché sai, il casting è comunque sempre meglio piacergli. No, la cosa su cui ho lavorato è che, come dire, visto che tutto il film si basa su una grossa, su un grosso, diciamo, cortocircuito, che è quello di far convivere appunto la musica pop in un contesto classico, poi vabbè scoprirete come, ma insomma volevo che dal punto di vista estetico il film invece fosse proprio più d'epoca, che più d'epoca di così si moriva. Non so come dire, io soffro un po' quando vedo un film d'epoca, cioè non è che soffro un po', ci sono alcuni film pop, come dire, che hanno anche la volontà un po' di scavalcare l'epoca. Io lo volevo anch'io fare, ma solo dal punto di vista musicale, dal punto di vista dell'immaginazione delle ragazze, dal punto di vista loro creativo. Volevo che esteticamente invece fosse proprio, noi abbiamo delle grandi reference che sono i quadri, no? Noi conosciamo benissimo quell'epoca, in realtà ce l'abbiamo negli occhi, ce l'abbiamo attraverso le opere d'arte, e quindi col mio direttore della fotografia Gianluca Palma abbiamo detto, ci siamo detti, deve essere il più pittorico possibile. E quindi il pittorico si ottiene non solo con la fotografia, ovviamente la scelta delle luci, ma con la scelta dei volti. E quindi abbiamo scelto dei volti che fossero il più, è vero, sono volti irregolari, sono volti di cui anche sono molto fiera, perché questo è il grande credito dei miei produttori di Tempesta, darmi l'ultima parola, pur essendo un'opera prima, sulle scelte degli attori, no? È un film corale, quindi non avevamo bisogno di, sai, un grosso nome di punta su cui convogliare tutte le energie, volevamo più convogliarle sull'effetto finale corale. E quindi sì, ci sono delle bravissime attrici con delle facce che sembrano uscite da un quadro di Vermeer, come Galatea Bellugi, poi c'è Elio, Veronica Lucchesi, Paolo Rossi. Queste scelte invece volevano essere un po' quasi un gioco col pubblico, cioè vedere Paolo Rossi che fa il ruolo di un prete che tutta Italia conosce come attore anche più satirico, politico, teatrale o comico, ma vederlo così in un personaggio quasi drammatico di un prete di fine Settecento, volevo un po', come dire, creare sì questo piccolo cortocircuito anche solo nella scelta del cast.
E poi, Margherita, c'è la musica, come sì, hai detto anche tu, che ha un posto di assoluto primo piano. Troviamo tanta musica tua, ma non solo tua, troviamo anche Vivaldi sì, nel film. E intanto ti chiedo come sei arrivata a questa sintesi di classico e di moderno, ma poi mi interessa molto anche questa scelta di Vivaldi, che effettivamente insegnava musica sì, negli istituti dell'epoca. Sì. Non è casuale, immagino.
No, anzi, diciamo, dell'esistenza di questi istituti non è che ne sappiano molto nessuno, come dire, sono degli argomenti un po', giusto, gli studiosi addetti ai lavori, esperti di barocco. Però sicuro tutti quelli che hanno letto la biografia di Vivaldi, me compresa, hanno letto di questi istituti. Vivaldi ha insegnato per 40 anni all'Istituto della Pietà e aveva a disposizione questa orchestra femminile pazzesca. C'è chi dice che abbia anche un pochino, quasi, no, non dico saccheggiato, ma poi era un genio proprio inarrivabile, quindi non credo che avesse bisogno di saccheggiare nessuno. Però è vero che aveva a disposizione questi talenti eccellenti che poi lui formava. L'idea di far convivere questi due tipi di musica c'è stata da subito, proprio perché il film parla di queste ragazze che non conosce nessuno, ma che avevano avuto una grossa creatività. E allora volevo, come dire, Lucia e Teresa, che sono le due protagoniste, incarnano un po' questa urgenza espressiva, una più nel Settecento e una invece un po' più senza tempo, no? Che è un po' quella che può corrispondere anche alla mia oggi, tant'è che Teresa suona proprio le cose che ho scritto io. Però è da sempre stato un po' alla base di tutto, cioè di dire ok, nessuno sa niente di queste ragazze, allora posso pure dargli la mia fantasia, tanto stiamo parlando di creatività, che è una cosa molto invisibile, cioè che ne sappiamo cosa passava per la testa di questa figlia comune, di questa sguattera davanti a un pianoforte. E quindi un po' sì, c'è sempre stata questa ucronia, così la chiamano.
È stato entusiasmante girare questo film, dal tono della tua voce direi di sì.
Sì, io mi entusiasmo sempre parecchio per le cose che che magari prima sono solo un'idea e poi mi ritrovo a Sydney a parlarne in radio con te, quindi l'entusiasmo ancora c'è una lunga scia. È stato entusiasmante, è stato anche molto difficile, cioè è stato molto bello la costruzione, come dire, tutto il prima, la preproduzione, la ricerca. È stato forse la parte più bella. Le settimane di riprese sono state molto stancanti, quasi traumatizzanti nel senso buono del termine, ma è stato molto difficile. E poi la post-produzione è stata molto lunga, perché era complessa. E quindi sì, entusiasmante è la parola giusta. Quando uno dice divertente, dico... Non è il primo aggettivo che metterei, perché sono tante cose in ballo. È anche divertente, molto soddisfacente, ecco, quello sì.
Grazie mille Margherita.
Grazie a te.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.